Ho annotate delle scritture da cui mi piacerebbe parlarvi e confido che Dio voglia benedire i nostri deboli sforzi. Ora, molte persone si sono chieste perché siamo tanto strani e così rumorosi. Sapete, questo è praticamente un diverso tipo di convegno rispetto a quel che le persone sono abituate a vedere. E di solito tutto è praticamente in una forma prestabilita, ma quando veniamo in questi convegni, per cui è stato mio privilegio ora da diversi anni, da quando sono stati iniziati, e noi difficilmente sappiamo quello che faremo, noi semplicemente veniamo e ci arrendiamo, è l'unica cosa che sappiamo fare. E Dio fa il resto. Così questo ci rende persone che agiscono in modo molto bizzarro. L'altro giorno qualcuno ha detto, sai, voi siete davvero eccentrici. Ho detto, beh, io suppongo che lo siamo. E mi ricordo di uno dei convegni. Il fratello Troy mi stava dicendo una volta di un piccolo tedesco che diceva di aver ricevuto il battesimo dello Spirito Santo. E il giorno dopo, nell'officina dove stava lavorando, alzava le mani e lodava il Signore, parlava in lingue e andava avanti in modo impressionante. E alla fine il capo si avvicinò e disse, Aini, cosa ti succede? Lui disse, oh, sono stato salvato. Disse, il mio cuore trabocca proprio di gioia. Disse, beh, tu devi essere stato laggiù con quel mucchio di svitati. Disse, sì, gloria a Dio, disse, grazie al Signore per gli svitati. Lui disse, prenda l'automobile e scenda per strada, disse, se ne toglie tutti i dadi, non ha altro che un ammasso di ferraia. Ed è proprio, è all'incirca così, sapete. Un giorno in California stavo andando per le strade di Los Angeles e vidi un uomo che aveva un cartello sul petto e qui e diceva «Io sono pazzo per Cristo». E tutti lo guardavano e notai che si giravano a guardare dopo che lui era passato e pensai di fare come gli altri e sulla sua schiena diceva «Per chi sei pazzo tu?». Sì, suppongo che siamo tutti piuttosto strani l'uno per l'altro, sapete. Ma, sapete, il mondo si è tanto fossilizzato che qualcosa di diverso lo rende così strano, tanto che le persone pensano che sia un qualcosa di sbagliato. E di solito Dio deve fare qualcosa di così insolito per riportare le persone di nuovo alla Bibbia. Posso immaginare che Noè era praticamente uno svitato per quell'epoca scientifica in cui viveva, perché potevano dimostrare che non c'era acqua nei cieli. Ma Dio aveva detto che ce ne sarebbe stata, così Noè, predicandolo e credendolo, divenne uno svitato. E immagino che quando Mosè scese in Egitto era praticamente uno svitato per Faraone. Ma ricordate, anche Faraone era uno svitato per lui. Così loro ce ne rendiamo conto. Anche Gesù fu considerato un eretico, proprio così. Martin Lutero era uno svitato per la Chiesa Cattolica e John Wesley era uno svitato per l'Anglicana. Così, sapete, è quasi tempo per un altro svitato. Non pensate così? Ma prima che ci possa essere un dado, sapete, deve esserci prima un bullone a cui avvitarlo. Così, sapete, Noè, essendo uno svitato, lui ci vuole il dado, esso tira il bullone, stringe qualcosa e tiene insieme qualcosa. Così Noè fu in grado di tirare nell'arca lontano dai giudizi tutti quelli che vollero credere con l'essere uno svitato. Scopriamo che Mosè tirò la Chiesa fuori dall'Egitto con l'essere uno svitato, proprio così. Penso che ora abbiamo bisogno di uno svitato per tirare la sposa fuori dalla Chiesa. Ora abbiamo bisogno di qualcosa, di un altro, quindi siamo una categoria di persone molto strana. E ho pensato stasera che se il Signore voleva avrei cercato di leggere delle scritture riguardanti questo. E vi avrei parlato solo per pochi secondi e avrei cercato di mostrarvi perché siamo gente così strana. Andiamo nelle scritture ora, in Filippesi al secondo capitolo, 1-8 e 2 Corinti 3-6. E leggiamo perché crediamo alla parola di Dio. E ora, giusto prima di leggere, chiniamo il capo per la preghiera. Benevolo Padre Celeste, siamo davvero persone privilegiate stasera per vivere in quest'epoca e vedere le cose che vediamo accadere e sapere che è vicinissimo il tempo in cui Gesù verrà per la sua Chiesa. Oh, questo ci fa fremere il cuore, Signore. E mentre giriamo le pagine stasera, preghiamo che Tu voglia darci un contesto da questo testo e che lo Spirito Santo possa rivelarci nel cuore le cose che sarebbero buone e piacevoli a Dio, perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Sapete, credo che vi chiederò di fare qualcosa. Io di solito chiedo delle cose strane, spero di non chiedere qualcosa di troppo strano. Ma quando promettiamo fedeltà alla bandiera, stiamo tutti in piedi e la bandiera passa, stiamo in piedi, il che lo dobbiamo, e stiamo in piedi a rendere onore. Alziamoci in piedi mentre leggiamo la parola, se volete. Seconda Corinti 3:6. Il quale ci ha renduti sufficienti ad essere ministri del nuovo patto, non di lettera, ma di spirito. Con ciò sia che la lettera uccida, ma lo spirito vivifichi. Ora se il ministero della morte, che non era se non in lettere scolpite su pietre, fu glorioso, talché i figliuoli di Israele non potevano riguardar fisso nel volto di Mosè per la gloria del suo volto, la qual però doveva essere annullata, come non sarà piuttosto con gloria il ministero dello Spirito? Perciò che se il ministero della condannazione fu con gloria, molto più abbonderà in gloria il ministero della giustizia. Impero che ancora ciò che fu glorificato in quella parte non fu glorificato a riguardi della più eccellente gloria. Perciò che, se quel che ha da essere annullato fu per gloria, quanto o molto maggiormente ha da essere in gloria ciò che ha da durare. Avendo dunque quest'una speranza, usiamo gran libertà di parlare. E non facciamo come Mosè, il quale si metteva un velo sulla faccia, cioché i figliuoli di Israele non riguardassero fiso nella fine di quello che aveva da essere annullato. Ma le loro menti sono divenute ottuse, con ciò sia che, sino ad oggi, nella lettura del Vecchio Testamento, lo stesso velo dimori senza essere rimosso, il quale è annullato in Cristo. Anzi, fino al dì d'oggi, quando si legge Mosè, il velo è posto sopra il cuor loro. Ma quando Israele si sarà convertito al Signore, il velo sarà rimosso, non... Ora il Signore è quello Spirito, e dove è lo Spirito del Signore, ivi è libertà. E noi tutti contempliamo a facce scoperte, come in uno specchio, la gloria del Signore, la trasformazione nella stessa immagine, di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. E in Filippesi 2 leggiamo questo, iniziando con il primo, e leggendo fino all'ottavo versetto. Se dunque vi è alcuna consolazione in Cristo, se alcun conforto di carità, alcuna comunione di spirito, se alcune viscere di misericordia, rendete compiuta la mia allegrezza, avendo un medesimo sentimento e una medesima carità, essendo in un animo e sentendo una stessa cosa. Non facendo nulla per contenzione o vanagloria, ma per umiltà ciascun di voi, pregiando altrui più che se stesso. Non riguardate ciascuno al suo proprio, ma ciascuno riguardi eziandio all'altrui. Perciò che conviene che in voi sia il medesimo sentimento, il quale è stato ancora in Cristo Gesù, il quale, essendo in forma di Dio, non reputò rapina l'essere uguale a Dio. Eppure annichilì se stesso, presa forma di servo, fatto alla somiglianza degli uomini. E trovato nell'esteriore simile ad un uomo, abbassò se stesso, essendosi fatto ubbidiente fino alla morte, e la morte della croce. Preghiamo. Padre Celeste, questa grande parola che è stata letta stasera dal tuo sacro scritto, rendila così reale al nostro cuore da andarcene da qui come quelli che se ne andarono da Emmaus, dicendo: non ardevano i nostri cuori in noi mentre egli ci parlava lungo la via? Perché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Potete accomodarvi. Ora, questo è un testo molto strano, ma penso che si addica molto all'occasione. Volevo parlare sull'argomento dell'Iddio potente svelato davanti a noi. Ora, da quando c'è stato l'uomo, c'è stata una brama nel cuore dell'uomo di scoprire da dove è venuto e qual è la sua ragione di essere qui e dove sta andando. C'è solo uno che può rispondere a questo. È colui che lo portò qui. E l'uomo ha sempre voluto vedere Dio. In passato, nell'Antico Testamento, scopriamo che Dio si velò agli increduli. Dio ha un modo molto strano di trattare con le persone. Egli si nasconde all'incredulo e si rivela al credente. Dio fa così. Gesù ringraziò il Padre che aveva nascosto queste cose ai savi e intendenti e lo avrebbe rivelato ai piccoli fanciulli, i quali avrebbero appreso. Così troviamo che Dio non cambia mai nella sua natura e compie sempre la sua opera allo stesso modo. Scopriamo in Malachia 3 che egli disse: io sono Dio e non mi muto. Quindi egli opera sempre con lo stesso principio. Ora prendiamo uno dei libri più antichi della Bibbia, quando Giobbe, uno degli uomini più retti del suo giorno, uomo perfetto nelle leggi di Dio, servitore nobile, servitore onorabile, tanto che Dio disse: non c'è nessuno come lui sulla terra. Ma il suo desiderio, una volta, di vedere Dio, lui sapeva che c'era un Dio e sentiva che gli sarebbe piaciuto vederlo. O diversamente andare a casa sua e bussare alla porta e dire: vorrei parlare con te, sedersi, parlare con lui come noi faremmo fra noi. Noi abbiamo una concezione, ecco perché siamo in questi convegni dove veniamo insieme ed esprimiamo i nostri pensieri e ci comprendiamo meglio l'un l'altro quando discutiamo a fondo delle cose fra di noi. E i ministri fanno così, persone di ogni condizione sociale lo fanno, discutono a fondo delle cose. E Giobbe, Dio era così reale per lui, voleva scoprire se non avesse potuto andare, bussare alla sua porta e avere un colloquio con lui. Ma scopriamo che Dio gli parlò, però era velato sotto forma di un turbine. E disse a Giobbe di cingersi i lombi, stava per parlargli come un uomo, ed egli scese in un turbine e parlò a Giobbe. E si fece conoscere a Giobbe attraverso il turbine, ma lui non lo vide con esattezza. Poté solo sentire il vento soffiare e girare tra gli alberi. E la voce venne fuori dal turbine, ma Dio era velato nel turbine. Troviamo giù in Africa, Sudafrica, che loro usano la parola amoia, che significa una forza invisibile. E questa forza invisibile nel turbine aveva una voce udibile. Essa parlò chiaro a Giobbe, ma lui non la vide la sua forma. Però egli era velato a lui mediante il turbine. Troviamo uno dei grandi profeti della Bibbia, Mosè, dell'Antico Testamento, uno dei servitori scelti, selezionati, predestinati di Dio. Anche lui desiderava vederlo. Era stato così vicino a lui e aveva visto tante cose della sua grande mano mistica compiersi davanti a lui e fare cose che solo Dio poteva fare. Un giorno desiderò vederlo e Dio gli disse: va, fermati sulla roccia. E mentre stava sulla roccia, Mosè lo vide passare, lo vide di spalle, e lui disse: aveva l'aspetto di un uomo, la schiena di un uomo, ma non vide Dio, vide solo il velo di Dio. La Bibbia ha detto: nessuno ha visto Dio in nessun tempo, ma l'unigenito del Padre lo ha dichiarato. Così Mosè lo vide velato come un uomo. Troviamo che Geova dell'Antico Testamento era proprio Gesù del Nuovo Testamento. E qui il dottor Scofield, troviamo che la sua parola, che cambia da forma, troviamo la parola en morphe in greco, che significa l'invisibile fu reso visibile. Qualcosa che non può, sappiamo che c'è, può essere, non può essere visto, però sappiamo che c'è. E quando egli cambiò la sua forma del en morphe, il che significa che egli cambiò da soprannaturale a naturale, e si cambiò solo la maschera, in altro modo è come un dramma, egli stava recitando. E in Grecia, quando si cambiavano la maschera, forse un attore avrebbe potuto recitare in più parti diverse. E mia figlia, qui presente, hanno appena tenuto alla scuola superiore un dramma, e l'unico ragazzo che io conosco ha recitato circa 4 parti. Ma andava dietro il palcoscenico e si cambiava la maschera per venire fuori, per interpretare un altro personaggio. Ora, se prenderete le profezie dell'Antico Testamento riguardo a quello che il Messia doveva essere, potete paragonarle alla vita di Gesù e otterrete esattamente chi era Gesù. Egli non era solo un uomo comune, era Dio, en morphe, era cambiato dal soprannaturale nella forma naturale di un uomo. Ma era Dio manifestato nella carne, velato da un velo umano di carne. E osservate l'Antico Testamento. Io so di parlare a un uditorio misto stasera da diverse parti del mondo, e siamo qui per scoprire cosa stiamo facendo, cosa siamo, dove stiamo arrivando, cosa sta accadendo, cosa significa tutto questo. E ora troviamo qui dentro che se voi uomini e donne giudei e i rabbini nel Tempio, nei giorni passati, se avessero osservato la Bibbia, le profezie, invece delle tradizioni, avrebbero riconosciuto chi era Gesù. Non lo avrebbero mai chiamato Belzebù, non lo avrebbero mai crocifisso, ma tutto ciò doveva essere messo in atto, è parte del dramma, e loro furono accecati in questo caso. È come molti di voi uomini, donne, qui stasera, forse della mia età, o un po' più anziani. Vi ricordate qui in America, anni fa, prima, il cinese, mio fratello, che è stato appena presentato qui, mi è venuto in mente questo quando gli stavo parlando. Come loro erano abituati, non sapevano parlare inglese, loro gestivano la lavanderia. E tu andavi alla loro lavanderia a ritirare la tua biancheria lavata, i lavandai cinesi prendevano un cartellino e lo strappavano in un certo modo. Tu ti prendevi una parte del cartellino, lui si prendeva l'altra parte, ma quando ritornavi per chiedere le tue cose, quei due pezzi di carta dovevano combaciare. E se non combaciavano precisamente bene, non potevi imitarlo in nessun modo, perché lui aveva un pezzo e tu avevi l'altro, e se si imitava, allora avevi il diritto di richiedere quello che era tuo. E allora ricevevi quello che ti apparteneva quando eri in possesso dell'altra parte del contratto. Così è stasera, quando abbiamo l'altra parte del contratto, quando Dio lacerò suo figlio in due al Calvario, portando in alto il corpo come sacrificio, e ci mandò giù lo Spirito che una volta viveva in un uomo, Gesù. Stasera, quello stesso Dio è nel velo, nella forma dello Spirito Santo, quei due pezzi devono unirsi, allora si è parte del contratto. Dio fece questo per farsi conoscere meglio dall'uomo, quando si fece uomo. Leggevo un racconto qualche anno fa, in questo racconto si narrava di un grande, nobile re, ora non ricordo il suo nome. Non pensavo di parlare di questa storia, questa forse è una storia inventata, ma ci porta a un punto che ci darà uno sfondo su quel che vogliamo dire. Questo re era un re così nobile, con un amore così grande per i suoi sudditi, che un giorno, davanti alla sua guardia e alla sua corte reale, disse: «Oggi voi mi vedete per l'ultima volta, per molti anni». E la sua guardia e i suoi nobili gli dissero: «Buon re, perché dici questo? Stai per andare in un paese straniero da qualche parte per diventare uno straniero?» Lui disse: «No, rimarrò proprio qui». Ebbene, disse, «uscirò tra i miei sudditi, diventerò un contadino, taglierò la legna con lo spaccalegna». Andrò a dissodare la terra con il lavoratore, poterò le viti con quelli che potano le viti, sarò uno di loro per conoscere meglio quello che fanno. E io li amo e voglio conoscerli di più, personalmente. Loro non mi riconosceranno, ma non di meno, voglio conoscerli in questo modo». E il mattino dopo, quando i suoi delegati, tutto il suo popolo, quelli che stavano nel palazzo, lo videro togliersi la corona e posarla sul seggio, il trono, e togliersi la veste e indossare abiti da contadino, uscire tra la gente comune. Ora, in quel piccolo racconto, scopriamo quindi, riguardo a Dio, dissero al re, dissero: «Re, noi ti vogliamo, ti amiamo, noi vogliamo che tu rimanga re». Ma lui volle diventare uno di loro per conoscerli meglio, affinché lo conoscessero meglio, quello che lui era realmente. Voleva mostrar loro quello che lui era realmente. Ed è quello che fece Dio. Egli si trasformò dall'essere Geova Dio per diventare uno di noi, perché potesse soffrire. Potesse assaporare la morte, potesse conoscere qual era il pungolo della morte e prendere su di sé la pena della morte. Mise da parte la sua corona e la sua veste e divenne uno di noi. Lavò i piedi con gli umili, abitò nelle tende con i poveri, dormì nei boschi e nelle strade con quelli che erano svantaggiati. Divenne uno di noi perché potesse capirci meglio e perché noi potessimo capire meglio lui. Ora penso, in questo noi scopriamo il cambiamento, lui stesso, quello che egli fece. Se noterete, egli venne nel nome di tre figli. Venne nel nome del figlio dell'uomo e nel figlio di Dio e il figlio di Davide. Venne come figlio dell'uomo. Ora, in Ezechiele 2:3, Geova stesso chiamò Ezechiele, il profeta, il figlio dell'uomo. Figlio dell'uomo significa profeta. Egli doveva venire in quel modo per adempiere Deuteronomio 18:15, in cui Mosè disse: «Il Signore tuo Dio susciterà fra voi un profeta come me». Egli non chiamò se stesso il figlio di Dio, riferì a se stesso il figlio dell'uomo perché doveva venire in accordo alla Scrittura. Capite, doveva costituire quei due pezzi di carta strappati, la profezia dell'Antico Testamento e il suo proprio carattere, per essere esattamente lo stesso. Così egli venne, il figlio dell'uomo, venne in quella forma. Poi troviamo che dopo la sua morte, sepoltura e risurrezione, egli venne il giorno di Pentecoste come figlio di Dio. Dio, lo Spirito, nella forma, Spirito Santo. Cosa stava facendo? Si stava trasformando, facendosi conoscere dal suo popolo sotto una diversa forma, come lo Spirito Santo, che è Dio, è venuto per dispensare durante le epoche della Chiesa come figlio di Dio, lo Spirito Santo. Ma nel millennio egli viene come figlio di Davide per sedersi sul trono di Davide, re. Egli doveva prendere il trono di Davide, ora è sul trono del padre. E poi egli disse: chi vince siederà con me sul mio trono, poiché io ho vinto e mi son posto a sedere sul trono del padre mio. Così egli nel millennio sarà figlio di Davide. Che cos'è? Lo stesso Dio, ogni volta che si cambia la maschera. Io sono per mia moglie marito. Avete notato la donna sirofenice disse: tu figlio di Davide abbi pietà. Egli neanche se ne preoccupò affatto. Lei non aveva nessun diritto di chiamarlo così, non aveva nessun titolo su di lui come figlio di Davide. Egli è il figlio di Davide per i giudei. E ora egli venne, ma quando lei lo chiamò Signore, era il suo Signore, allora ottenne quello che aveva chiesto. Ora perché egli semplicemente si trasforma. Ora a casa mia io sono tre persone diverse. A casa mia mia moglie ha titolo su di me come marito. Mia figlia lì in fondo non ha titolo su di me come marito. Io sono suo padre. E il mio nipotino lì, per lui io sono suo nonno, quindi non ha nessun diritto di chiamarmi padre. Non sono suo padre. Mio figlio è suo padre. Io sono suo nonno. Ma sono ancora lo stesso uomo. E Dio, quello che fa, si trasforma per addirsi a quella generazione, per farsi conoscere a quelle persone. Ed è quello che siamo qui a scoprire stasera. In che modo Dio è tenuto a farsi conoscere a queste persone? E in questo tempo egli cambia maschera, cambia il suo atto, ma non cambia la sua disposizione, non cambia la sua natura. Cambia solo la maschera da una all'altra. Lo fa per rivelarsi più chiaramente alle persone perché possano sapere chi egli è e cosa egli è. In Ebrei 1 leggiamo: Dio variamente in molte maniere ha parlato ai padri mediante i profeti, ma in questi ultimi giorni mediante suo figlio Gesù. Ora, i profeti, Gesù disse quando era qui sulla terra, che loro erano dei. Voi chiamate quelli dei ai quali andava la parola di Dio e le scritture non possono essere infrante, disse lui. Dissero: allora come potete condannarlo quando egli è il figlio di Dio? Capite? La parola di Dio è assegnata a ogni epoca quello che essa deve essere. E Gesù fu l'adempimento di tutte le profezie. In lui dimorò la pienezza della divinità corporale. Era in lui. Egli era colui che era in Giuseppe, era colui che era in Elia, era colui che era in Mosè, era colui che era in Davide, un re rigettato. Il suo stesso popolo lo aveva rigettato come re, e quando uscì dal cortile, un piccolo uomo afflitto che si trascinava in giro, a cui non piaceva il suo governo, il suo sistema, e lui gli sputò addosso. E la guardia sfoderò la spada e disse: gli lascerò attaccata la testa a quel cane che sputa sul mio re. E Davide, forse non rendendosi conto di quello che stava facendo in quel momento, ma era unto e disse: lascialo stare, Dio gli ha detto di fare così. E salì sulla collina e pianse su Gerusalemme, un re rigettato. Avete notato qualche centinaia di anni dopo di allora il figlio di Davide, su cui sputavano per le strade, ed era sulla collina, lo stesso monte che guardava giù su Gerusalemme, un re rigettato, e pianse: Gerusalemme, quanto spesso ti avrei raccolta come una chioccia farebbe con la sua covata, ma non hai voluto. Egli non ha mai cambiato la sua natura, perché Ebrei 13:8 ha detto: egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Dio fu fatto carne allo scopo di morire per redimerci dal peccato. Ecco perché si trasformò, per essere un uomo. Vediamo in Giovanni 12:20 che i greci avevano sentito di lui. Ora non c'è nessuno che possa mai sentire di lui senza che non gli arda il cuore di vederlo. Come Giobbe, i profeti antichi, tutti volevano vederlo. Così questo greco andò a vederlo. Vennero da Filippo, che era di Betsaida. Dissero: Signore, noi vorremmo vedere Gesù. I greci volevano vederlo, ma non erano in grado di vederlo perché egli era nel tempio della sua natura umana. Dio era in Cristo riconciliando il mondo a sé. Ora troviamo che in questo questi greci non potevano vederlo. E notate le parole stesse che Gesù espresse a loro. In seguito disse: se il granello di frumento non cade in terra, non muore, rimane solo. In altre parole, non sarebbero mai stati in grado di vederlo nel cambiamento, nella maschera in cui egli era in quel momento, perché era velato in carne umana. Ma quando questo granello di frumento cadeva in terra, allora avrebbe prodotto tutte le razze. Egli era stato mandato ai giudei, ovviamente, a quel tempo, ma questo granello di frumento doveva cadere. Velava Dio nella carne umana, nascosto agli increduli, ma rivelato ai credenti. In Giovanni 1, nel principio la parola era, e la parola era appo Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi, e noi l'abbiamo contemplato, l'unigenito del Padre, pieno di grazia. Ora, nel principio la parola era, una parola è un pensiero espresso. Nel principio egli non era neanche Dio. Ora, oggi la nostra parola inglese, Dio, significa un oggetto di adorazione. Quanto è sconcertante per la mente. Si può fare di qualcuno un Dio, si può fare di qualcosa un Dio. Ma nell'Antico Testamento, in Genesi 1, nel principio Dio, la parola usata è Elohim. Elohim significa colui che esiste da sé. Quanto differente è la parola Elohim dalla nostra parola Dio? Elohim significa colui che esiste da sé. Noi non possiamo esistere da noi stessi, non possiamo essere onnipossenti, onnipotenti, onnipresenti, onniscienti. Quell'Elohim esprime tutto questo. Noi non possiamo essere così. L'albero da cui fate un Dio o la costruzione non esiste da sé. Quindi Dio, nel principio, era la vita, l'Eterno. In Lui c'erano attributi e quegli attributi divennero parole e la parola divenne carne. Gesù era il Redentore e redimere significa riportare. Se Egli deve riportarlo, questo doveva essere da qualche parte in cui essere riportato. Così, vedete, non tutte le persone saranno mai in grado di vederlo, perché non tutte le persone erano al principio nei pensieri di Dio, capite? Guardate i sacerdoti, quando lo videro esprimersi esattamente con la parola, quello che egli era, dissero, è Belzebù. Questo mostrava dov'era la loro natura, era nel pensiero moderno del giorno. Ma quando la piccola prostituta che egli incontrò alla porta e le disse, le espresse il suo segno messianico, dicendole che cosa aveva fatto. Ebbene, disse lei, Signore, vedo che tu sei profeta. Noi sappiamo che il Messia, quando viene, ci dirà tutte queste cose. Lei lo stava riconoscendo come il Messia, l'unto, perché egli corrispondeva ai requisiti della Scrittura. Non capite, i due pezzi di carta si stavano unendo. Lei, sappiamo che, quando il Messia viene. Ora forse Dio deve aver incrociato questo e quello per ottenere questo certo tintinnio della campana come il modellatore. Ma quando Gesù si girò disse, io che ti parla son desso. Non ci fu una tale espressione come Belzebub. Lei lasciò il suo secchio, corse in città e disse, venite a vedere un uomo che mi ha detto le cose che ho fatto. Non è costui lo stesso Messia? Capite? Ora, cosa fece questo? Aggiungendo la vecchia scrittura all'esperienza che Gesù le stava dando, cosa causò? Costituì il Messia. E avete notato? Subito i suoi peccati furono perdonati, perché al principio lei era redimibile, perché era nel pensiero di Dio al principio. Quindi questo la redense o la riportò quando vide la scrittura espressa e manifestata di Geova, quello che egli era, quello che egli è. Ora, quando Gesù venne, se fosse venuto con il messaggio di Noè, non avrebbe funzionato. Costruire un'arca e farla galleggiare non avrebbe funzionato. Ma quel Noè era una porzione di Dio. Lui agì in modo particolare perché era particolare, il suo messaggio era particolare perché era la parola resa manifesta. Egli non sarebbe potuto venire con il messaggio di Mosè perché non avrebbe funzionato. Mosè era Dio in una porzione, manifestato. Lui era la parola espressa per quell'ora. Ma Gesù non poteva venire in quello. La Bibbia non ha mai detto che egli sarebbe venuto in quel modo. Ma quando venne, espresse esattamente come il Testamento aveva detto che sarebbe stato espresso, allora tutti quelli che erano redimibili lo credettero, perché erano i pensieri di Dio. Gli attributi di Lui al principio furono fatti carne e redimibili e furono riportati a Dio. A quanti lo ricevettero, Egli ha dato loro il potere di diventare figli di Dio, perché erano redimibili, erano fin dall'inizio nell'espressione. Se potessimo fermarci qui un momento, se fosse possibile, pensare a questo stasera, al messaggio dell'ora, i pensieri espressi di Geova. Prima della fondazione del mondo, ci viene detto, i nostri nomi furono messi sul libro della vita dell'agnello. Allora possiamo vedere i due lati, come ho detto prima, perché uno è strano per l'altro. Deve essere in quel modo, lo è sempre stato. È sempre stato in quel modo e sarà sempre in quel modo. Egli era la parola e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Ora, Dio, in passato, nei giorni dell'Antico Testamento, troviamo che dopo che Egli era apparso al suo popolo in forme differenti, si velò dietro vecchie pelli di tasso. Dio si nascose dietro pelli di tasso nel suo propiziatorio. Troviamo che, come Salomone, quando consacrò il Tempio del Signore, e queste pelli di tasso erano appese là, il velo, come egli entrò, quale colonna di fuoco e quale nuvola, e scese là dietro e si velò al mondo esterno. Ma per fede Israele sapeva che egli era là dietro. Sapeva che era là senza considerare quello che uno dei mondi pagani avesse da dire. Egli era nascosto all'incredulo, ma il credente, per fede, sapeva che era là dietro. Ricevevano misericordia ed egli era nel suo propiziatorio, che era un grande segreto. Sapete, nell'Antico Testamento, entrare dietro quella pelle significava morte. Ora, starne dietro significa morte. Allora, entrare nella sua gloria era morte. Ora, stare lontano dalla sua gloria è morte. Questo avvenne ovviamente allo squarciare del velo, al Calvario, quando il velo fu squarciato, il vecchio velo. Ora, stare fuori dalla sua presenza è morte. Allora entrare nella sua presenza era morte, capite? Cambia avanti e indietro, si deve trovare la scrittura per vedere in che giorno viviamo. Ora, quando il velo fu squarciato al Calvario, il propiziatorio venne bene in vista. Ma cosa accadde? Era appeso al Calvario, grondava sangue. Perché loro avevano portato sangue anno dopo anno alla purificazione del santuario e all'aspersione del propiziatorio. Là, Dio, con il suo grande forte colpo di potenza del fulmine, fendé il vecchio velo di tasso da cima a fondo e il propiziatorio venne bene in vista. Il vero, genuino agnello di Dio era appeso al Calvario, ben visibile. Il vero propiziatorio. Quando Dio stesso aveva pagato il prezzo e divenne uno di noi e si era manifestato come uomo per fare la nostra conoscenza e noi fare la sua conoscenza. Il propiziatorio fu ben visibile a tutto Israele in quel giorno dell'espiazione. Ma, ahimè, le tradizioni dei padri della Chiesa in quel giorno avevano, per le loro tradizioni avevano velato al popolo il vero propiziatorio. Se avessero conosciuto la scrittura, ogni pezzo sarebbe risultato come il cartellino cinese, la profezia del Vecchio Testamento sarebbe stata adempiuta, e lo fu. E se a loro fosse stata insegnata la scrittura, avrebbero visto il propiziatorio. Come Mosè ha detto qui che fino a questo giorno essi sono velati e ancora sui loro cuori non lo vedono. Ma egli era Dio, il sofferente e l'espiazione. Era il vero propiziatorio che era posto ben visibile. Come abbiamo cantato l'inno, ecco miratelo, ben visibile, eccolo il potente vincitore, perché egli ha squarciato il velo in due. Vedete, egli venne, il propiziatorio, appeso in piena vista della congregazione, ma loro, essendo sotto l'opinione popolare, ora, uomini e donne e delegati di questo convegno, voglio dire questo senza parzialità, ma alla vista di oggi, in vista di quello per cui siamo qui oggi, temo che le tradizioni dei padri, i padri della Chiesa, abbiano celato questo a troppe persone, dacché lo Spirito Santo è venuto in questi ultimi giorni, come profetizzato, e il velo è stato squarciato. Troppe persone cercano di attaccarsi alle loro tradizioni dei padri, ed ecco perché non possono vedere questa estrema gioia e pace e altro che oggi ha la Chiesa. Eppure, essa è ben visibile a coloro che credono. Egli ha celato la parola promessa di questo giorno. Ora, le tradizioni hanno creato un velo. Dicono che i giorni dei miracoli sono passati. A Tucson, in Arizona, dove vivo, un uomo mi parlò, un gentiluomo, bravo, colto. Avevo una riunione al Ramada. E avevamo parlato al convegno degli uomini d'affari dove il Signore Gesù era stato presente e aveva fatto grandi cose. E questo gentiluomo cristiano venne da me e disse, un ministro della Chiesa, un bravo uomo, e disse, fratello Branham, tu cerchi di proiettare alle persone un'epoca apostolica, disse, e quando l'epoca apostolica è cessata. E io dissi, ti prego, fratello mio, mostrami quando è cessata l'epoca apostolica nella scrittura. Dissi, l'epoca apostolica cominciò il giorno di Pentecoste. E a Pietro disse, il giorno di Pentecoste a voi è fatta la promessa, e ai vostri figlioli, e a coloro che verranno per molto tempo appresso, a quanti il Signore Dio nostro ne chiamerà. Quando è cessata? Se Dio sta ancora chiamando, allora l'epoca apostolica è ancora aperta. E così ecco dove le persone cercano di bendare gli occhi a così tanta gente con le loro tradizioni degli anziani, come avvenne allora. E voi mancate di vedere il perché le persone sono così euforiche, così entusiaste, e questi convegni sono così originali, una cosa così strana per altre persone. È perché vedono che hanno sfondato quelle barriere, hanno sfondato quei veli nella presenza di Dio, dove vedono la promessa manifestata di quest'ora, resa manifesta davanti alle persone. Vedono quello che Dio ha promesso. In Gioele 2:28, egli ha promesso che in questi ultimi giorni sarebbe stata sparsa una pioggia dell'ultima stagione sulle persone negli ultimi giorni. Penso che la parola greca lì sia kenos, che significa che egli si svuotò, non nel modo in cui noi lo diremmo noi, come qualcosa che era dentro qualcuno che egli si svuotò, ma egli si è riversato. Egli cambiò il suo enmorfe, egli cambiò da quello che era a quello che è, egli non cambia mai la sua natura. Ma il giorno di Pentecoste egli si trasformò dall'essere il figlio dell'uomo nel figlio di Dio. Egli venne non con le persone, venne nelle persone, capite? Lo stesso Dio per continuare il suo ministerio in questa grande epoca. Egli profetizzò nella Bibbia che sarebbe venuto un giorno che non sarebbe stato né giorno né notte, ma al tempo della sera vi sarebbe stata luce. Ora il sole geograficamente sorge a est e tramonta a ovest, è lo stesso sole per tutto il tempo. Ora quando il figlio F-I-G-L-I-O si rivelò nella manifestazione della parola promessa, Israele, il popolo orientale, abbiamo avuto un giorno di oscurità, abbiamo avuto abbastanza luce nei riformatori, così via, per formare chiese e denominazioni e unirsi a loro ed entrare e baciare i bimbi e sposare quelli grandi e seppellire i morti, così via, e vivere nella chiesa. Ma al tempo della sera vi sarà luce, egli disse, al tempo della sera, e nessuna scrittura può essere infranta. E lo stesso F-I-G-L-I-O che si riversò Kenos il giorno di Pentecoste promise di fare la stessa cosa al tempo della sera, capite? È in accordo alla promessa. Mettete il cartoncino insieme, guardate cosa sta accadendo e guardate cosa egli ha promesso, allora vedrete dove siamo. Riunite la cosa, potete vedere lo svelarsi di questo grande e potente. Le tradizioni hanno accecato le persone, di nuovo, a queste grandi cose che sono state profetizzate. Mosè, quando venne fuori dalla montagna, che era in fiamme, che bella illustrazione! Mosè era sceso in Egitto e aveva detto ai padri della chiesa che il Signore Dio lo aveva visitato nel nome del Io Sono. Quel nome è tempo presente, non io ero, sarò, ma io sono, sempre lo stesso ieri, oggi e in eterno. Egli è tempo presente. Egli, questo si paragona a Ebrei 13:8, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. E ancora la parola profetizzata, e la congregazione, quella doveva combaciare con quella parola, l'esperienza di questo giorno. I riformatori ce l'avevano, oh, ma questo è un altro giorno, vedete in che giorno viviamo, proprio come egli non poté venire nei giorni in cui venne sulla terra nel modo in cui venne Mosè, o come vennero tutti i profeti, non era profetizzato, e in questi ultimi giorni è profetizzato che venga in questo modo, non può venire sotto forma del risveglio di Lutero, non può venire sotto forma del risveglio di Wesley, è un'ora di restaurazione, è un tempo in cui si deve tornare all'originale luce del figlio, l'originale. Oh, come potremmo collocare le scritture su questo, e voi teologi da qualsiasi parte del mondo veniate, sapete che questo è vero, è una promessa. Ecco quello che rende le persone così strane, ecco quello che le rende eccentriche, così le chiamate voi. È perché loro è il velo è stato aperto delle tradizioni, e lo vedono, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, capite? È la promessa di Dio, e non possiamo andarci contro, perché le scritture non possono essere infrante. Sì, troviamo che egli lo promise, si era svuotato nel suo popolo ed è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Mosè, dopo che era sceso in Egitto e dichiarato questo, allora il padre rivendicò il suo messaggio venendo sul monte Sinai nella stessa colonna di fuoco e mise in fiamme la montagna. Lo abbiamo notato? Colui al quale egli aveva dato la promessa lo presentò con la parola. Aveva i comandamenti, e per avere questo comandamento lui aveva i comandamenti, erano la parola. La parola non era ancora venuta al popolo, quindi la parola viene sempre al profeta, e lui era il profeta per quell'ora. Come Gesù era la parola, Giovanni era un profeta e Gesù venne da lui nell'acqua, perché la parola viene sempre al profeta, senza fallire, capite? La parola viene a questi. Così Mosè, la parola venne a lui, i comandamenti, e lui li aveva. Ora, perché? Prima che la parola fosse distribuita e resa manifesta, Mosè doveva velarsi il viso, perché la parola non era completamente manifestata. Loro sapevano che era accaduto qualcosa, ma non sapevano di cosa si trattasse, il rombare e il tuonare, tanto che dissero che parli Mosè e non Dio. E Dio disse, bene, farò così, da ora in poi non apparirò più così, manderò a loro un profeta, così lui, io parlerò attraverso il mio profeta. Ora, se Mosè, con la legge naturale, come Paolo, qui in Seconda Corinti, ci ha rivelato, doveva velarsi il viso con il naturale, quanto più lo spirituale sarà glorioso e velato all'incredulo prima che gli sia manifestato. Quanto più chiamerebbero Mosè era un eccentrico. Quanto più chiameranno voi che siete passati attraverso il velo, siete entrati nella colonna di fuoco, siete venuti fuori con la benedizione e ora siete velati. Le persone non possono vederlo, non possono capirlo. Se il naturale è glorioso, quanto più lo sarà il soprannaturale. Se il naturale, che aveva una fine, doveva essere glorioso, quanto più sarà glorioso questo che non ha fine. Eppure esso è velato non al credente, ma all'incredulo. Lui non può vederlo. Dio si vela sempre all'incredulo. Le tradizioni lo nascondono. Come fecero allora, lo fanno oggi. Quello era un velo spirituale che abbiamo ora, dove era il velo naturale. Loro sono rivendicati dal profeta con la parola scritta. Un profeta, uno che viene con la parola scritta per renderla chiara. Loro sapevano che la parola era lì, ma non sapevano cosa significasse, e Mosè la rese chiara. Disse: il comandamento dice questo, e questo è il perché. La rese chiara, e prima che fosse resa chiara, era velata. E così è oggi, velata alla gente, finché non viene rivelata e resa chiara alla gente. Dio, l'Iddio potente, velato in carne umana, la parola. Notate, ora scopriamo che essa era nascosta all'incredulo, ma rivelata al credente. Notate, Mosè doveva entrare in questa colonna di fuoco da solo. Nessuno poteva accompagnarlo. Non era ciò. Cosa ci dice questo? Che non si può entrare in questa con l'unirsi a un gruppo pentecostale. Vedete? Egli non l'ha mai rivelata a un gruppo, l'ha rivelata a un singolo. Ed è così oggi. Voi dite: io appartengo a una chiesa, io appartengo a questo, ma questo non funzionerà. Capite? E per chiunque avesse cercato di seguire Mosè, di imitarlo, significava morte. E così è oggi, morte spirituale, cercare di imitare. Ecco cos'è il... Stasera ci addentreremo, stanno sorgendo tra i gruppi dei raffronti carnali, qualcuno che cerca di comportarsi come essa e vivere una vita diversa. Può bere, può fumare, le donne possono vivere quasi in tutti i modi che vogliono e come il mondo, e stare a casa e guardare la televisione e le cose del mondo e chiamarsi ancora pentecostali. Cercano di imitare un autentico. Non è ancora stata rivelata. Quando essa viene rivelata, è glorioso e qualcosa ve lo toglie. Quando andate lì dentro, diventate un velo. E non funzionerà, e imitarla significava morte. Il velo di Mosè, lui era la parola vivente per il popolo, e oggi le persone che sono velate sono la stessa cosa. Essi sono epistole scritte, lette da tutti gli uomini, non una nuova epistola, ma l'epistola che è stata scritta, manifestata. Sono coloro che credono alla parola e alla promessa di questo giorno, su cui Dio sta spargendo il suo spirito, su ogni carne, e questi sono epistole scritte. E quando una persona cerca di imitarlo carnalmente, si ritorce contro. La vostra vita mostra quello che siete. Una volta c'era un ragazzo, si era cacciato nei guai. Era un bravo ragazzo, ma lui finì in tribunale e il giudice disse: io ti riconosco colpevole, devo punirti con il carcere a vita. Lui disse: desidero difendere la mia causa. Disse: desidero considerare la mia buona condotta. Lui disse: non hai buona condotta. La tua condotta è quella che ti ha condannato. Ed è così oggi. La ragione per cui la Chiesa non è progredita come dovrebbe. Si tratta della condotta. Si tratta della vita. Dobbiamo diventare più consacrati. Dobbiamo credere a ogni parola di Dio. Dobbiamo cercare finché la parola non ci è diventata reale. Vedete? Vedete? La condotta è quella che ci trattiene dall'entrarvi. Ma una volta, per farvi uscire da questo argomento, in questo stesso tribunale il ragazzo non aveva denaro, non poteva pagarla. La multa era di molte migliaia di dollari. Ma lui aveva un fratello maggiore che venne e pagò per lui. Ora noi abbiamo un fratello maggiore, Gesù il Figlio di Dio, ed egli venne a pagarlo per noi se solo ci crederemo e saremo in grado di entrare nel velo con lui. Com'è? Egli è il nostro Mosè. Gesù è il nostro Mosè di oggi. Mosè, velato, era la parola vivente per il popolo. Oggi, Gesù, velato, è la parola vivente per il popolo, cioè Gesù nella Chiesa. Lo Spirito Santo, il Figlio di Dio nel popolo che rivela la parola mediante la promessa di questo giorno, la rende proprio in modo esatto, lo stesso ora. E ricordate, Mosè fece questo e manifestò questo non a tutto il mondo, ma al popolo dell'Esodo, solo una classe di persone che erano quelli che uscirono dall'Esodo nell'Esodo. E oggi lo Spirito Santo, nonostante la gente che dice la guarigione divina non è giusta, quando stavo consultando, mi ha chiamato un medico l'altro giorno di una piccola signora, c'erano stati 4 o 5 casi lì che giacevano in punto di morte con le ore contate, lo Spirito Santo li aveva guariti. Il dottore lo metteva in dubbio, disse, com'è possibile questo? Beh, disse, io, quella è mia paziente. Io dissi, lo era, ma adesso lo era di Dio. Ora lei è una sua suddita, capite? E così vedete che la faccenda è che Dio sta chiamando un esodo per uscire da dietro questa cortina carnale che cerca di imitare, che cerca di unire alla Chiesa. Non metodista, battista, presbiteriana soltanto, ma alle chiese pentecostali. È una faccenda individuale. Si tratta di voi e Dio. Voi dovete entrare, non il vostro gruppo, non la vostra chiesa, non il vostro pastore, ma siete voi che dovete entrare. Voglio che notiate un'altra caratteristica di Mosè quando venne fuori, nonostante essendo profeta, essendo il grande uomo che era quando venne fuori con la parola, il popolo vide che lui era cambiato. Gli era accaduto qualcosa. Quando venne fuori con la parola rivendicata di quell'ora, i comandamenti, era una persona cambiata. E così sarete voi, quando verrete da dietro quel velo umano che vi farebbe ridere di una riunione come questa, quell'uomo che inciamperebbe sulla guarigione divina e direbbe che i giorni dei miracoli sono passati. Vi siete staccati da dietro quel velo umano, il velo tradizionale, tutti sapranno che vi è accaduto qualcosa. Come il nostro onorabile fratello Jim Brown, immagino che gran parte dei presbiteriani sappiano che gli accadde qualcosa, perché lui venne da dietro un velo tradizionale. Vide qualcosa nella gente che lo attirò e uscì da dietro il velo. Beh, voi, quando uscite da dietro il velo, allora sarete ben visibili alla gente, tanto che possono vedere che vi è accaduto qualcosa. La parola velata all'incredulo, ma ben visibile al credente. Gesù Cristo, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Allora era Dio, in quei giorni era Dio in un uomo, suo figlio, Gesù Cristo. Noi lo crediamo. Non solo un profeta, non solo un uomo ordinario, un essere umano ordinario, era Dio in Cristo, Dio in un uomo, la pienezza della deità corporale in un uomo, Dio in un uomo. Ora è Dio negli uomini, la pienezza di Dio nella deità corporale in tutta la sua Chiesa, che si manifesta adempiendo la sua parola. Ora troviamo che Dio in tutte le epoche è stato in pelle e ossa. Egli, Dio, è stato nascosto dietro un velo. Mi ricorda un piccolo racconto che accadde giù nel sud. E così là c'era una casa cristiana e quindi in questa casa cristiana credevano in Dio e loro pensavano che Dio li proteggesse da ogni difficoltà, cosa che egli fa. E avevano un ragazzino, un bambino di circa 7 o 8 anni. E andava alla scuola domenicale ed era un giovinetto molto bravo, ma aveva terrore dei temporali, specialmente quando lampeggiavano i fulmini. E ho raccontato questo a un uomo l'altro giorno quando era uscito questo articolo su quest'uomo che era stato guarito. Questo stesso ministro ha detto, fanno di te un dio, fratello Branham. Beh, era un critico, così ho pensato che l'avrei in qualche modo interrotto giusto un po', non per ferire, sapete, ma solo quasi. Ho detto, si discosta così tanto dalla scrittura, dall'esserlo? Capite? Ho detto, no, non lo è. Ho detto, perché Gesù chiamò i profeti dei, vedi? Proprio così, Dio. E dicono, beh, voi cercate di prendere il posto di Dio. Questo non si discosta tanto, è esattamente quello che è. Esattamente così, Dio manifestato in carne, proprio come ha promesso. Troviamo questa famigliola. Io ho raccontato questo piccolo racconto che mi è venuto in mente proprio ora, che una sera arrivò un temporale, la mamma disse al bambino, disse, ora vai di sopra, figliolo, e vai a letto. Disse, mamma, ho paura, disse lui. Niente ti farà del male, sali e vai a letto. Il ragazzino si sdraiò lassù e i fulmini lampeggiavano alle finestre e il piccolo diventò così nervoso, infilò la testa sotto la coperta e riusciva ancora a sentire i fulmini, cioè a vedere il bagliore dei fulmini alle finestre e a sentire il rombo dei tuoni, così disse, mamma! E lei disse, cosa vuoi, figliolo? Disse, vieni quassù e dormi con me. Così lei salì la scala come farebbe una brava mamma fedele, salì, prese il ragazzino tra le braccia e disse, figliolo, mamma ti vuole parlare, giusto un momento. Disse, va bene mamma. Disse, ora tu devi tenere questo a mente. Noi andiamo in chiesa con costanza, leggiamo la Bibbia, preghiamo, siamo una famiglia cristiana, crediamo in Dio. E disse, crediamo che nei temporali e qualunque cosa accada, Dio è la nostra protezione. Disse, mamma, io credo a tutto questo, ma, disse, quando quel fulmine è così vicino, disse, io voglio un Dio in carne e ossa. Così io penso non solo il ragazzino, ma tutti noi ci sentiamo in carne. Quando ci raduniamo, quando preghiamo l'uno per l'altro, Dio in carne ed ossa. E scopriamo qui che Dio è sempre stato in carne e ossa. Quando Mosè lo vide, era in carne e ossa, sembrava un uomo. Quando Dio era dietro le cortine, era in carne e ossa. E Dio stasera nella sua chiesa è velato, nella sua chiesa in carne e ossa. Egli è ancora lo stesso Dio stasera. Troviamo questo. Ma ora, come sempre, il velo di pelle è quello che fa impigliare le tradizioni. Non riescono proprio a credere che sia Dio a fare agire così quelle persone, capite? È perché Dio è velato nella sua chiesa, nella pelle, carne e ossa. Proprio così. Egli è nascosto all'incredulo e rivelato al credente. Sì, Signore. Ora, quando il velo della loro tradizione, delle tradizioni degli anziani e la parola si è fatta strada, oh, certamente, oggi allora viene bene in vista. Noi lo vediamo, la Deità velata di nuovo in carne umana. Ebrei 1 ha detto così. E anche Genesi 18, ricordate, Dio era un uomo che stava lì a mangiare, a parlare con Abramo, e disse quello che Sara stava facendo nella tenda dietro di lui. E Gesù disse, come fu nei giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. La Deità velata di nuovo in carne umana. Ora ricordate, Gesù non disse quando il figlio di Dio sarà rivelato. In Luca al 17° capitolo, credo, e circa al 20°, 21° versetto, lì da qualche parte egli disse, e quando il figlio dell'uomo sarà rivelato, il figlio dell'uomo, di nuovo indietro nella chiesa, rivelato in esseri umani. Non il figlio di Dio, ma di nuovo il figlio dell'uomo che torna nella sua chiesa negli ultimi giorni. Troviamo che egli lo ha promesso nelle promesse di Dio. Notiamo un'altra cosa nell'Antico Testamento, o la scrittura qui in Esodo, che le vecchie pelli di tasso cosa facevano? Nascondevano la gloria di Dio al popolo. Le pelli di tasso, neanche il popolo poteva vederlo, perché era una pelle che lo conteneva. La pelle era la gloria di Dio, era dietro la pelle. E ora la gloria di Dio è dietro la vostra pelle, proprio così. E le tradizioni non la vedono, è dentro il velo dove stava la sua parola. Cosa c'era quel tempo all'interno di quella pelle, le vecchie pelli di tasso? Che non c'era bellezza alcuna che noi lo desiderassimo, e quando fu fatto carne e abitò fra noi, ancora non c'era bellezza alcuna che noi lo desiderassimo. E ora la stessa cosa è oggi, non c'è niente in un uomo e in una donna che si possa desiderare, conta quello che c'è dietro, ecco di cosa si tratta, vedite quel tizio, so che era un ubriacone, faceva questo, non mi importa cosa faceva, cos'è nascosto dietro quella pelle, cosa c'è là dietro, è quello che conta, ecco cosa, la gente accecata. La pelle acceca la gente. Capite? Dicono, mi ricordo quando quella donna era una volta. So cos'era lei una volta, ma che dire di ora? Capite? Quelle pelli che una volta erano sul tasso, ma ora stanno nascondendo la gloria di Dio, è stata ospitata dietro di esse. Era su un animale, ma ora ospita la gloria di Dio. E così la vostra pelle può essere mutata stasera per renderla un luogo per accogliere Dio, Dio che dimora nella natura umana. Guardate, le vecchie pelli di tasso scopriamo dietro cui stava, dentro c'era la parola, e la parola c'era anche il pane di presentazione, l'arca era stata aspersa, e cos'era? C'era dentro la gloria dello Shekinah. Ora la parola è un seme, ed esso non può produrre finché la Shè non lo colpisce il figlio. Il figlio deve essere sul seme per farlo produrre, per farlo venire avanti, ed è l'unico modo. Prendete la parola, vedete, prendete la parola di Dio nel cuore e camminate nella gloria della Shekinah. E quando lo fate, essa porterà il pane di presentazione, la manna che viene data solamente per un popolo separato. L'unica cosa che può mangiarlo, a cui è permesso mangiarlo, sono solo le persone a cui è permesso e la riconoscono. Paolo disse qui, mutando di gloria in gloria, capite? Alla fine, essa viene finché non ritorna alla sua gloria originale. È proprio come il seme di una bella di giorno. Il seme di un fiore cade nel terreno, il seme di mais cade al suolo. Qual è la prima cosa? Spunta. Ed è un piccolo germoglio. Poi arriva all'infiorescenza, poi da un'infiorescenza di nuovo al suo grano originale. Ebbene, esattamente quello che ha fatto la Chiesa, è venuta da Lutero, Wesley, e ora torna al grano originale, torna alla sua gloria originale, torna alla gloria che essa era all'inizio. Il figlio che sorse a est è lo stesso figlio che sta manifestando la stessa cosa a ovest, mutando di gloria in gloria, mutò dal pagano in Lutero e da Lutero in Wesley, da Wesley nei pentecostali, è sempre più avanti, mutando di gloria in gloria, producendo la manna nascosta. E ora essa è matura per riportarlo esattamente come egli era al principio, il suo stesso ministero, lo stesso Gesù, la stessa potenza, lo stesso Spirito Santo, lo stesso che scese il giorno di Pentecoste e lo stesso Spirito Santo che viene manifestato oggi di gloria in gloria verso la gloria e torna al suo seme originale con il battesimo dello Spirito Santo, con gli stessi segni, stessi prodigi, stesso battesimo, lo stesso tipo di persone che agiscono allo stesso modo, con la stessa potenza, la stessa sensazione, e di gloria in gloria, e la cosa seguente sarà mutato da questa gloria in un corpo come il suo corpo glorioso, dove noi lo vedremo. Abramo vide la stessa cosa. Ora notate, vediamo come fu cambiato. Sin dal Calvario siamo invitati a partecipare alla sua gloria. Ora, in 1 Corinti 12, noi siamo battezzati nel suo corpo. Per uno spirito siamo tutti battezzati. Non per un'acqua, uno spirito, siamo tutti battezzati, proprio così. Ora, e allora diventiamo parte di lui. Spero che non vi stia trattenendo troppo a lungo, capite? Spero di no. Ma è come una grande sinfonia che sta suonando, recitando un dramma. Non ne so molto né di sinfonie né di drammi, ma stavo guardando questa recita, stavo parlando della Carmen, quando mia figlia e altri ne presero parte, loro suonavano in questa sinfonia, nella Carmen. Loro recitavano, la musica stava recitando la stessa cosa. È così quando si è battezzati con lo Spirito Santo, in Cristo. Ora, vedete, molti di voi hanno letto o sentito il racconto del grande compositore russo che compose Pierino e il Lupo, e come lui lo recitano con i cembali, eccetera. E chiunque conosca il racconto, che lo legge da un foglio e può sentire quella sinfonia, come viene recitato l'opera teatrale, lo suonano, beh, loro conoscono ogni cambiamento, possono guardarlo qui e vedere il cambiamento. Ma ora che accade se il compositore scrive qualcosa e scopriamo che non viene eseguito bene? Allora scopriamo che c'è qualcosa che accade. C'è qualcosa che manca quando li vediamo. Chi l'ha composto, l'ha creato e l'ha scritto e poi la sinfonia che la suona tocca una nota sbagliata. C'è qualcosa che non va. Il direttore ha dato il movimento sbagliato. Capite? Ed è quello che succede oggi, fratelli miei luterani, fratelli miei battisti, fratelli miei pentecostali, fratelli miei tutti di ogni diversa denominazione, ecco di cosa si tratta. Capite? State cercando di dare una nota che rinvia ai giorni di Lutero, Wesley e così via, quando in realtà lo spartito mostra qui che è un altro giorno. Vedete? 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 Noi non possiamo vivere nella luce di Lutero. Lui era un riformatore, apprezziamo la sua parte, ma l'abbiamo eseguita. Ora siamo completamente qui in fondo al libro, capite? Non possiamo eseguirlo in quel modo. Ora l'unico modo in cui mai sarete in grado di farlo, fratelli miei, è questo. E fratelli del mondo, delle diverse parti del mondo, potrei dire che c'è solo un modo di farlo per quel direttore. Deve entrare nello stesso spirito in cui era il compositore. Allora lo ha ottenuto. E quando la Chiesa, la Sinfonia stessa, dove il mondo sta aspettando questi segni e prodigi, quando la Chiesa e il compositore e il direttore tutti entrano nello spirito del compositore, poi quando dicono i giorni dei miracoli sono passati, non tocca la nota giusta. Ma quando si entra nel suo giusto ritmo e nel suo giusto spirito, come lo farete finché non scende lo spirito del compositore? Amen. Allora quando dite, i giorni dei miracoli non sono mai passati, la Sinfonia esclama, Amen. Quando colpiamo, diciamo Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, la Sinfonia esclama, Amen. Voi riceverete potenza dopo che lo Spirito Santo è venuto su di voi, la Sinfonia esclama, Amen, l'ho ottenuto. Allora non ci sono più ipotesi su questo, l'intera Sinfonia è proprio in armonia con la parola, sta andando... Eccolo, oh, è una cosa magnifica. Il direttore e il compositore devono essere nello stesso spirito. È così, i musicisti devono essere nello stesso spirito per eseguirlo tutto e il mondo si sta chiedendo cosa sta accadendo. Il comunismo di cui parlano e con cui mi hanno nauseato e tutta questa integrazione, tutto il resto e la segregazione, oh, misericordia, tali tutte queste sciocchezze. Quando la venuta del Signore è vicina, c'è qualcosa che sta colpendo in modo sbagliato. Temo che i direttori siano usciti dallo spirito del compositore. Quando riceviamo quello spirito del compositore, quella potenza originale di Dio che la Bibbia ha detto, uomini ab antico furono mossi dallo Spirito Santo per scrivere questa Bibbia, vedrete che quei due pezzi di carta cinese si uniranno proprio come la Bibbia di Dio e un credente si uniscono, perché sono entrambi nello stesso spirito, sono entrambi la stessa cosa, combaciano proprio bene insieme. Quello che ci occorre oggi sono direttori, proprio così, che tornano alla parola, tornano e credono a essa proprio come ha detto. Allora vedrete lì Dio stesso. Ecco lo svelamento, il dramma si fa reale. Oggi dicono, egli è un Dio storico, sappiamo che ha attraversato il Mar Rosso, ha fatto tutto questo ed egli era nella la fornace ardente con i giovani ebrei. A che serve un Dio della storia che non è, se egli non è lo stesso oggi? L'uomo glorifica sempre Dio per quello che ha fatto, pensa a quello che egli farà e ignora quello che sta facendo. È proprio nell'uomo di agire così e oggi è la stessa cosa, fratelli miei, è proprio la stessa cosa, oh mai. Torniamo indietro e facciamo suonare bene la sinfonia dove quelli del mondo riescano a vedere. Gesù disse, se sarò innalzato da questa terra trarrò tutti a me e egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Che i direttori entrino nello spirito giusto con i musicisti e con il compositore, tutto andrà bene, allora siamo nessuna ipotesi riguardo a questo, allora siamo identificati con lui, Ebrei 13:8 ha detto egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Siamo identificati con lui in Atti 2, siamo identificati con loro, con lo stesso battesimo, la stessa cosa. Tutto quello che egli era allora è tutto quello che egli è, tutto quello che era è tutto quello che è, lo siamo noi. Esattamente così. Proprio come se io voglio essere un vero americano, devo essere identificato con tutto quello che essa era, tutto quello che essa è. Devo essere identificato con essa, se sono un vero americano. Se sono un vero americano, allora sono approdato a Plymouth Rock. Amen. L'ho fatto se sono americano. Così avete fatto voi, siete approdati a Plymouth Rock con i padri pellegrini. A Plymouth Rock, quando approdarono là, io ero con loro. Così c'eravate voi, tutti. Ho cavalcato con Paul Revere, proprio lungo la strada, per avvisarla del pericolo. È esattamente così. Proprio qua giù a Valley Forge ho attraversato il Delaware ghiacciato con un gruppo di soldati di cui la metà non aveva le scarpe. Ho pregato tutta la notte con George Washington, ancor prima. Ho attraversato il Delaware con una visione nel cuore. Noi siamo americani. Sì, signore, a Valley Forge. L'ho fatto, certamente. Ho reso grazie con i padri originali del ringraziamento. Ho reso grazie a Dio se sono un vero americano, ero identificato là, a quella tavola. Se sono un vero americano, ero identificato quando stavo con Stonewall Jackson. Se sono un vero americano, ero identificato al Boston Tea Party, sì signore, quando abbiamo rifiutato di essere ingannati. Beh, io sono come la vera America, là ero identificato con questo, sì signore. Oh my, ho suonato la campana della libertà, la prima volta il 4 luglio nel 1776. Qui ho suonato la campana della libertà e ho dichiarato che siamo indipendenti. Per essere un vero americano, l'ho dovuto fare. Ero identificato con la sua vergogna nella rivoluzione quando il fratello combatteva contro. Devo portare la sua vergogna, lo stesso come devo portare la sua gloria. Se sono un americano, devo esserlo. Ero identificato con essa. Sì, signore. Ero identificato laggiù a Gettysburg quando Lincoln fece il suo discorso. Sì, signore. Ero a Wake Island sul corpo di quei soldati sanguinanti. Mi sono rialzato a Wake Island. A Guam ho aiutato a issare quella bandiera. Io sono un vero americano. Amen. Tutto quello che essa è, io sono e ne sono fiero. Sì, davvero, tutto quello che l'America è stata, tutto quello che è, lo sono pure io per essere americano. Ogni cosa che essa era, io devo esserlo perché sono identificato con essa. La stessa cosa per essere un vero cristiano, si deve esserne identificati. Io ho predicato con Mosè, cioè con Noè, e ho avvisato il popolo del giudizio imminente per essere un vero cristiano. Ero con Mosè al pruno ardente, ho visto la colonna di fuoco, ho visto la sua gloria. Ero con Mosè lassù nel deserto per essere un cristiano. Devo essere identificato con tutto quello che Dio era per essere un cristiano. Ho visto la sua gloria, ho udito la sua voce. Ora non cercate di distogliermene con una spiegazione, perché ero là. So di cosa parlo, ho visto quello che accadde. Sì, signore. Ero al Mar Rosso quando ho visto lo Spirito di Dio scendere e separare l'acqua da un lato, non attraverso un mucchio di canne come quello che cercano di dire oggi, ma attraverso un mare di circa 90 piedi. Ho visto lo Spirito di Dio, ho camminato con Mosè su quella terra asciutta attraverso quel Mar Rosso. Ero sul monte Sinai e ho visto scendere il tuono e il lampo. Laggiù ho mangiato la manna con loro. Ho bevuto da quella roccia. Lo sto ancora facendo stasera. Ero identificato con i mangiatori di manna. Ero identificato con quelli che bevvero dalla roccia. Ero identificato anche quando Giosuè suonò una tromba e le mura di Gerico crollarono. Ero nella fossa dei leoni con Daniele. Ero nella fornace ardente con i giovani ebrei. Ero nel monte con Elia sul monte Carmelo. Ero con Giovanni Battista e davanti a quei critici. Ho visto lo Spirito di Dio discendere. Ho udito la voce di Dio dire: questo è il mio diletto figliuolo nel quale mi sono compiaciuto di dimorare. Sì, signore, di sicuro ero identificato con lui. È esattamente giusto. Ero identificato là alla tomba di Lazzaro quando egli risuscitò Lazzaro. Ero identificato la donna al pozzo quando egli le disse i suoi peccati. Sì, signore. Sicuramente ero identificato con lui nella sua morte. Ed ero identificato alla prima Pasqua. Sono risuscitato con lui dalla morte. Sono identificato con lui nella sua morte. Ero con i 120 nell'alto solaio. Ero identificato lassù con loro. Ehi, mi sento religioso. Oh my, ero identificato là. Sono uno di loro. Ero identificato. Ho la stessa esperienza che ebbero loro. Ero là quando accadde per essere un vero cristiano. Sono stato testimone della venuta del potente vento impetuoso. Ne sono stato testimone. Ho sentito la potenza di Dio mentre scuoteva. Ero con quelli che parlavano in lingue. Ho sentito arrivare l'unzione là dentro. Ero con loro. Ero identificato con loro quando lo Spirito Santo cominciò a parlare mediante le lingue con loro. Ero con Pietro davanti ai critici in Atti 2 quando predicò il grande sermone che predicò. Ero identificato con lui, sì signore. In Atti 4 quando si radunarono insieme, ero con loro quando l'edificio fu scosso. Dopo la riunione di preghiera l'edificio fu scosso dove erano seduti. Ero identificato là con loro. Ho predicato con Paolo sulla collina di Marte, sì signore. Ero con Giovanni sull'isola di Patmo e ho visto la sua seconda venuta. Ero con Lutero nella Riforma. Ero con Wesley, quel tizzone strappato dai fuochi durante la grande rivolta contro la Chiesa anglicana. Ero là con lui. E io sto qui, stasera, nel 1964, a Philadelphia, in Pennsylvania, identificato con lo stesso tipo di gruppo, con lo stesso tipo di esperienza. Devo esserlo per essere un cristiano, devo rimanere identificato dove la parola di Dio si manifesta. Sono identificato con un gruppo che sente lo Spirito di Dio. Sono identificato con un gruppo che sa che Egli è svelato, che sa che Egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno, che sa che questo non è fanatismo, è Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Stasera sono identificato qui con quel gruppo, ma loro sono chiamati mucchio di eretici, anche mucchio di fanatismo a causa della parola di Dio, ma io non mi vergogno del Vangelo di Gesù Cristo, perché esso è la potenza di Dio a salvezza, e io ne sono uno. Sono con quelle epistole viventi di cui ho parlato, rivendicate, Dio velato in forma umana, in uomini e donne. Oh, Dio di nuovo nel suo amorfe, si è svelato e si è fatto conoscere al suo popolo, il grande re che depose la sua gloria. Ancora un poco e il mondo non mi vedrà più, sarò velato a loro. Ma voi mi vedrete, perché io sarò con voi per fino in voi per tutto il cammino fino al compimento, mutando da Lutero a Wesley, sempre avanti di gloria in gloria. Io sono ancora lo stesso Dio che è vissuto e che sta ritornando alla gloria originale. Alleluia! Egli ha rotto ogni velo denominazionale, ogni barriera del suono, quel suono che dice, oh, quello è fanatismo. Egli si è aperto un varco in quello, il suono che è uscito da là, che ha detto, oh, quelle persone sono pazze. Egli si è aperto un varco proprio in quel velo. Sì, lo ha fatto, oh, voi non potete farlo, non siete altro che un mucchio di fanatici. Egli si è aperto un varco proprio in quello. Nessuna cosa come guarigione divina, si è aperto un varco proprio in quello. Oh, mai, perché la sua parola ha detto che l'avrebbe fatto. Non si può superare la parola di Dio. Ed ecco che egli rimane ancora stasera il potente vincitore, perché ha rotto ogni velo metodista, battista, presbiteriano, ogni altro tipo di velo. Sta ancora in mezzo al suo popolo stasera, non sconfitto dalle tradizioni. Che la gente dica quel che vuole, faccia quel che vuole, tutto quel che vuole Dio viene aprendosi un varco proprio in quella barriera del suono. E ricordatevi, mi dicono che quando un aereo rompe davvero quella barriera del suono non c'è limite alla sua velocità. Vi dico, quando rompete quella barriera tradizionale che Gesù è di molto tempo fa e ora non lo è, quando trovate che è lo stesso ieri, oggi e in eterno, non c'è limite a quello che Dio potrebbe fare proprio qui in questo convegno e mostrare a questo mondo quello di cui hanno bisogno. Non una fiera mondiale, ma un risveglio mondiale, in modo da essere riempiti e battezzati con la presenza del Dio vivente e il morfe che si svela in carne umana. Alleluia! Io lo credo. È rotta ogni barriera, ogni velo, niente potrebbe nascondere la sua presenza. Quando le persone diventano bramose nel cuore, c'è un velo pronto a essere rotto, si può assolutamente contare su questo. Squarciate ogni velo mediante il suo grande Spirito Santo. Ed egli sta qui stasera, il potente vincitore, lo stesso ieri, oggi e in eterno, che guarisce i malati, battezza i credenti, proprio come l'ha fatto sempre. Egli è il potente vincitore. I diavoli condannati sono in fuga. Sì, Signore, lo sono sempre, quando Egli è in giro. Per chiudere, potrei dire questo. Ho letto una storia molti anni fa di un vecchio violinista. Lui aveva un vecchio violino che stavano per vendere. Avete sentito la storia molte volte. E volevano venderlo per una certa cosa e il banditore disse, chi vuole offrirmi tanto? Credo che gli furono offerte delle monete, forse 50 centesimi o qualcosa del genere. Ha giudicato e uno e due. Subito un uomo in fondo si alzò, disse, solo un minuto. E si avvicinò e lo prese. Immaginiamo che suonò questo. C'è una fonte piena di sangue, tratta dalle vene dell'Emanuele. Quando i peccatori sono immersi sotto il flusso, perdono tutte le loro macchie di colpa. Poi quando lo posò non c'era occhio asciutto nel locale. Poi disse, chi vuole offrire? Uno disse, 5.000, 10.000. Era inestimabile. Perché? Il vecchio maestro del violino aveva rivelato la sua vera qualità. Oh, fratello, sorella, ora lascia che il maestro di questa parola, che la scrisse, il grande Spirito Santo, strofini il suo archetto con amore e lo prema sul vostro cuore. C'è una fonte piena di sangue, tratta dalle vene dell'Emanuele. Vedrete il pieno valore, vedrete l'Iddio svelato venire proprio ben visibile, che Egli è lo stesso come lo era quando scese il giorno di Pentecoste sulle persone, quando si riversò proprio in esso, proprio così. Voi dite, fratello Branham, io ho provato, ho fatto questo, quello, l'altro. Un giorno stavo tenendo una riunione a Carlsbad, in Nuovo Messico, e scendemmo in questa grande vecchia tana di pipistrelli laggiù, e aveva un aspetto piuttosto spettrale, andammo laggiù. E l'uomo quando arrivò laggiù, in questo posto, lui spense improvvisamente le luci. Oh, mai, potete immaginare com'era buio, era così buio che si poteva toccarlo. Ed è proprio quasi così che i tempi stanno diventando, quando vediamo la Chiesa che manca di riconoscere la parola di Dio, quando si vedono le nostre figlie di Sion agire come fanno, quando si vedono i nostri fratelli che fumano e bevono e raccontano barzellette volgari e cose del genere, e cercano di mantenere ancora la loro confessione in Cristo. Oh mai, è buio pesto. Vediamo il segno della sua venuta, ci sarà, è sempre più buio appena prima del giorno. Allora la stella mattutina esce a salutare il giorno e ad annunciarlo e a mostrare che sta arrivando. Notate, là dentro quando le spensero c'era una ragazzina che urlò con tutta la voce, c'era un ragazzino che stava accanto alla guida e aveva visto quella guida quando aveva spento le luci in quel modo, e quella sorellina stava quasi per avere una crisi, gridava, saltava su e giù. Oh, cosa accadrà dopo? Cosa succede? Sapete cosa gridò lui? Disse: non temere, sorellina, qui c'è un uomo che può accendere le luci. Ascolta, sorellina, forse pensi che siamo insignificanti, in minoranza, ma non temere. C'è un uomo qui che può accendere le luci, cioè lo Spirito Santo. Lo credete? Chiniamo il capo solo un momento. Mi dispiace di avervi trattenuto. Oh, grande Dio del cielo, che ti sveli, che ti schiudi, che ti fai conoscere, il grande Re della gloria. Prendi queste piccole illustrazioni stasera e lasciale cadere in fondo al cuore delle persone, e che possiamo vedere colui che si svelò, colui che scese e squarciò il velo del Tempio. E poi uscì dritto da quel velo, scese di nuovo direttamente in veli umani il giorno di Pentecoste. È sempre stato lo stesso, mutando di gloria in gloria. E ora siamo proprio tornati come tutta la natura, agendo proprio tornati al seme originale, proprio da un'epoca della Chiesa a un'altra. E in quest'ultima epoca qui, siamo qui, proprio di ritorno alla cosa originale che scese il giorno di Pentecoste, per adempiere ogni scrittura. La luce nel tempo della sera e le opere che faccio io le farete anche voi e tante cose che tu hai promesso nella tua parola. Padre, se c'è uno qui che non si è mai ancora aperto un varco in quel velo, o se c'è uno qui che ha solo imitato qualcuno che ha attraversato il velo, da grazia stasera, Padre, che possano vedere quel potente vincitore che sta qui pieno di grazia e potenza per perdonare. Concedilo, Padre. E mentre i nostri capi sono abbassati, ce ne sarebbero alcuni qui dentro? Quanti, potrei dire, che vorrebbero dire: fratello Branham, alzo la mano, prega per me? Mantenete il capo abbassato e alzate la mano, voglio fendere ogni velo finché non riesco davvero a vedere il vincitore. Dio vi benedica. Mai, quante mani? Su, nelle balconate alla destra. Dio vi benedica, le balconate in fondo, alzate, Dio vi benedica. Siate davvero onesti, alla sinistra, alzate la mano, dite: fratello Branham, forse sono stato cristiano per anni, ma in realtà non sono mai passato per quel velo, non l'ho mai fatto veramente, non ho ricevuto ciò che loro avevano allora. Oggi abbiamo: io sono una pianta da letto caldo. Prendete un fiore che è cresciuto in un letto caldo, si deve coccolarlo, vezzeggiarlo, spruzzarlo, innaffiarlo, ma quella pianta originale che cresce lì fuori nel deserto, la stessa specie di fiore, sembra uguale. Non prende un po' d'acqua, ma nessun insetto vi sale sopra. È robusta, è autentica. Potreste paragonare il cristianesimo al cristianesimo di oggi, con quel che era allora? Potreste immaginare questo gruppo, quello che oggi chiamiamo cristiani in tutto il mondo, essere come quelli che erano dopo Pentecoste? Coccolato e accarezzato da una chiesa a un'altra? E se si dice qualcosa che non gradite, vi alzate, uscite e... Oh, potreste immaginarlo? No. Cosa c'è che non va? È una riproduzione. Michelangelo, che creò il monumento di Mosè, si può ottenerne una riproduzione molto economica, ma l'originale? Chi dipinse la Santa Cena, credo che il dipinto originale arrivi a milioni di dollari se si potesse anche comprarlo. Non so neanche dove si trovi, però si può comprare una riproduzione economica per circa $1.98. Si può. Ed è così che è oggi, un cristiano economico, una riproduzione. Solo uno che si unisce alla Chiesa si può comprarli per una sigaretta, o una bevanda comune, o per una donna con i capelli tagliati o le labbra truccate, si può comprarla per qualunque cosa alla moda del mondo, ma non si può toccare quella autentica. Io lo vedo, ben visibile, lo stesso ieri, oggi e in eterno. Oh cristiano, non vuoi essere un vero cristiano? Se c'è qualcuno che non ha alzato le mani, vuole farlo? Bene, sto per pregare, Dio ti benedica, oh questo è buono, guardate questo. Nostro Padre Celeste, la tua parola non tornerà a te vuota. Tu sei stato colui che ha fatto la promessa. Io sono solo responsabile di dire che lo hai detto tu. Sto ripetendo solo le tue parole. Tu hai detto chi ode la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha vita eterna. Tu lo hai promesso. E Signore, sappiamo di avere quelle riproduzioni oggi, molti che dicono di credere quando non credono. Lo mette in luce, ma Signore, ce ne sono anche degli autentici. Prego che tu conceda qui dentro stasera che ogni uomo e donna, ragazzo, ragazza, non importa di che nazione siano, di che colore siano, a quale chiesa appartengano, oh Dio, riempili. Che possano vedere la vera manifestazione di quello stesso Gesù oggi, proprio in mezzo a noi, come lo fu nel giorno di Pentecoste, quando si rivelò per quest'epoca. Essendo lo Spirito Santo, concedilo, vedendo adempiersi le parole, le profezie, venire a compimento. Noi paragoniamo oggi quella che viene chiamata lì la Chiesa del mondo, il Concilio Mondiale delle Chiese, la paragoniamo con una promessa di Pentecoste? Non c'è affatto paragone. I nostri abiti sporchi non possiamo farli lavare con quel biglietto. Ma Signore Dio, se ritorneremo a quella fonte, c'è un processo di purificazione. Allora la nostra esperienza e la parola di Dio armonizzeranno una con l'altra. Allora possiamo reclamare la nostra possessione. Concedilo, Signore, stasera, perché rimetto queste persone nelle tue mani. Dai a ognuno quello di cui abbiamo bisogno, Padre. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Dio vi benedica. Grazie mille per essere stati in piedi aspettando a lungo e mi dispiace di avervi trattenuto fino alle 10:10. Dio sia con voi finché non vi vedrò nella mattinata. Ora passo il servizio, suppongo, al cerimoniere.